File 6, pagina 32. Comunque, malgrado l'interruzione dell'eutanasia organizzata, un programma selvaggio fu continuato in alcuni ospedali tedeschi, dove, fino alla fine del 44, furono fatti morire di fame anche dei bambini. In ogni caso, il censimento mediante questionari continuò perché si pensava che il programma avrebbe potuto essere ripreso dopo la vittoria, alla fine della guerra. Il numero ufficiale delle vittime del programma d'eutanasia fu di più di 70.000 persone. Ma i morti nel protettorato e nel governatorato generale non sono stati mai censiti. Alla fine del programma d'eutanasia, Hitler, Himmler e Heinrich si trovarono a disposizione l'equipe di super specialisti che bisognava utilizzare. Membri del vecchio gruppo T4 furono inviati in tutti i campi di concentramento, dove, mediante questionari un po' diversi, veniva organizzata l'eliminazione dei prigionieri inabili o malati. Il gruppo cambiò nome, divenne il 14F13. Sigla che indica lo speciale trattamento con il quale venivano uccisi i prigionieri inabili nei campi di concentramento. Un medico che faceva parte del gruppo e che, a quanto pare, amava molto la moglie, le scriveva lunghe lettere in cui descriveva tutto il procedimento campo per campo. Queste lettere ci sono arrivate. Dunque, è evidente che prima della conferenza di Wannsee del 22 gennaio 1942, la tecnica dello sterminio di un gran numero di persone esisteva già. Essa era stata sperimentata, quasi pianificata, sia nel programma d'eutanasia, sia dagli Einsatzgruppen al seguito del fronte in Unione Sovietica. Utilizzata per gli ebrei che si trovavano in campi di concentramento nel 1940, non era ancora indicata esplicitamente per essere applicata a tutti gli ebrei d'Europa. E nel maggio del 1941 la decisione di creare gli Einsatzgruppen, che entrano in azione sul fronte dell'Est nell'estate dello stesso anno. Questa prova della soluzione finale, che costò la vita a circa 500.000 ebrei e commissari politici sovietici, fu criticata perché troppo lenta e psicologicamente troppo traumatizzante per i soldati dell'esercito regolare e delle formazioni SS. Bisognava migliorare il rendimento e ridurre l'impatto psicologico degli eccidi sugli esecutori. Fu così che si arrivò ad utilizzare i camion a gas. In questo modo era lo stesso scappamento del motore che durante il trasporto intossicava e uccideva i prigionieri. E infine, ciò che spinse i nazisti a decidere la soluzione finale fu l'impossibilità di realizzare il programma di emigrazione sia verso Lublino in Polonia, come nell'ipotesi del 1939, sia verso il Madagascar o l'Unione Sovietica dopo l'occupazione dei suoi territori. Vi era comunque una grande rivalità fra le diverse polizie naziste, fra il governatore Frank del Governatorato Generale di Polonia e il protettorato, tra la direzione delle SS e Heinrich, per mostrare a Hitler chi era più rapido nell'eliminazione degli ebrei d'Europa. In questo modo il piano generale non veniva definito. Ma veniamo alla lettera di Göring del 31 luglio 1941. Egli scrive ad Heydrich e gli chiede di prendere le misure necessarie per la soluzione totale e definitiva del problema ebraico. Ricordiamo che Heydrich era già stato incaricato nel 1939 di organizzare l'emigrazione degli ebrei nell'Europa dell'Est e poi nel 1940 in Madagascar, e che, dunque, egli riceve ora un terzo incarico. Si dice che il testo di questa lettera sia stato preparato da Eichmann. Nell'ottobre del 1941 Himmler e Heydrich non aspettavano altro che un segno di Hitler per estendere il programma di sterminio e applicarlo agli ebrei d'Europa. E in realtà essi agirono come se la decisione fosse stata già presa nel settembre di quello stesso anno. Ecco qualche indicazione di valore storico che conferma questa tesi. Rudolf Hess dichiarò che nell'estate del 1941 Hitler gli aveva detto: «Ho dato ordine di sterminare gli ebrei d'Europa». Ricordiamo inoltre che proprio il 3 settembre 1941 ad Auschwitz I viene sperimentato per la prima volta il gas Cyclone B su 850 prigionieri di guerra sovietici e su un centinaio di prigionieri malati. Alla fine dell'estate dello stesso anno, Eichmann è inviato da Heydrich in Polonia. Egli incontra gli Einsatzgruppen e Globocnik, che gli presenta una installazione di camion a gas nei quali era stato utilizzato ossido di carbonio. Più tardi visita il ghetto di Minsk e Chełmno, dove l'8 dicembre verrà sperimentato ossido di carbonio in camion a gas. Quindi si recherà ad Auschwitz per discutere i risultati dell'impiego del Cyclone B. Ma vi sono certamente altre prove per dimostrare che, nei fatti, la soluzione finale era già stata tacitamente accettata dalle alte gerarchie naziste in risposta alle attese di Hitler. Sempre nell'ottobre del 1941, per esempio, in una riunione con Brandt, responsabile del programma d'eutanasia, e Wetzel, responsabile degli affari ebraici, Eichmann si fa promotore, ed è anche la tesi di Göring, dell'invio degli ebrei verso l'est per fare lavorare fino alla morte i più abili e sterminare gli inabili, i vecchi e i bambini. Nel corso di questa riunione vengono espresse critiche sull'attività degli Einsatzgruppen, non tanto per il numero, ritenuto peraltro troppo basso, delle vittime, ma per il fatto che il segreto sulle loro azioni non era stato rispettato e i poveri, fra virgolette, membri delle Einsatzgruppen presentavano problemi psicologici per aver preso parte troppo direttamente a tanti massacri. Chełmno, dove vi furono circa 300.000 morti, era un campo di sterminio puro, senza selezione, senza lavoro coatto, dove gli ebrei erano portati per l'esecuzione. A Belzec, aperto nel febbraio del 1942, i morti furono 100.000. A proposito di Belzec, vi ricordo che a questo campo si riferisce il rapporto di Kurt Gerstein, divenuto famoso per Il vicario di Rolf Hochhuth, da cui fu tratta un'opera teatrale. Cattolico impegnato, Gerstein si arruolò nelle SS per poter andare a Belzec a verificare le notizie che ormai si diffondevano sulle uccisioni degli ebrei con i gas. A Belzec veniva utilizzato lo scappamento dei motori dei carri militari e l'ossido di carbonio in bombole. Ricordiamo inoltre che nell'ottobre del 1941, e dunque sempre prima di Wannsee, Himmler aveva deciso di ampliare Auschwitz I e di costruire Auschwitz II, Birkenau. Quest'ultimo per far posto a più di 120.000 prigionieri. In questo campo venne usato Cyclone B. A Majdanek, invece, che nel 1941 esisteva come campo per i prigionieri sovietici e che nel 1942 divenne campo di concentramento e di sterminio per gli ebrei, venivano utilizzati il Cyclone B e l'ossido di carbonio. Nel 1942, inoltre, furono aperti altri due campi di sterminio per ebrei europei, Sobibor nel marzo del 1942, in cui si contarono 420.000 vittime, e Treblinka nel maggio del 1942, dove furono uccisi 800.000 ebrei. Tutti gli specialisti del gruppo T4 parteciparono alla preparazione e all'esecuzione dei crimini mostruosi perpetrati nei campi di sterminio. Questo non attenua in alcun modo la gravità e l'importanza dei crimini commessi dai nazisti negli altri campi di concentramento e nelle prigioni. E giustamente Bruno Vasari ricordava che 12 milioni furono i morti nei campi, nei ghetti, nelle prigioni, e 6 milioni di questi furono ebrei. Oggi si può dunque ritenere verosimile che nel novembre 1941, quando Chełmno funzionava con i camion a gas, quando Belzec era in costruzione, la decisione della soluzione finale fosse già presa. Voglio concludere ricordando che è difficile giungere alla verità storica quando, come in questo caso, i documenti sono molto scarsi. I nazisti, infatti, volevano custodire i segreti dei loro crimini. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che attorno ad Hitler vi erano centinaia di migliaia di soldati dell'esercito regolare e dell'esercito SS, di componenti dei diversi apparati di polizia, e quindi migliaia e migliaia di criminali che avevano preso parte ai crimini del nazionalsocialismo e che sapevano. Wannsee, dunque, permise di pianificare e di organizzare le cose con metodo, e a Wannsee spetterà per sempre il triste privilegio di veder legato al suo nome la soluzione finale della questione ebraica in Europa, decisa e parzialmente realizzata dai nazisti. Pagina 36.